No, no, bevo anche la bottiglietta. Bene, buongiorno a tutti. Continuiamo oggi 2 novembre nel nostro cammino sulla meravigliosa lettera prima canonica, abbiamo visto che in realtà sarebbe almeno la seconda, di Paolo ai Corinti. Il solito riassunto della puntata precedente per gli amici che non fossero stati presenti la volta scorsa: dopo il grande discorso di Paolo sulla teologia della croce e sull'elogio dell'astenia, della debolezza, e quando siamo deboli, malati, vecchi, improduttivi, e allora che siamo forti, e allora che si rivela la potenza di Dio, c'era stato questo grande discorso su chi è l'apostolo nella Chiesa. E l'apostolo, abbiamo detto, non sono solo i dodici, tant'è vero che il titolo di apostoli nel Nuovo Testamento è dato a tutti, e anzi, chi sono i più insigni degli apostoli secondo il Nuovo Testamento? Giunia e Andronico, una coppia che si dedicava all'evangelizzazione, due laici che evangelizzavano, perché Paolo a un certo momento in una lettera dice: salutatemi Giunia e Andronico, che sono i più insigni tra gli apostoli. Quindi più di Pietro, più di Paolo stesso, più di Giacomo, Giunia e Andronico. Questo perché abbiamo detto che il discorso del capitolo 4 non era un discorso semplicemente per gli apostoli, ma era un discorso per tutti noi, nella nostra dimensione di evangelizzatori, di catechisti, di maestri, di educatori, di genitori, di nonni biologici o nonni sociali, come li definisce Luciano Tosco, di persone che comunque hanno, per via della loro fede, questo dovere di essere profeti, di essere annunciatori della parola che ci deriva dal battesimo. E allora avevamo visto tutta una serie di caratteristiche che vado solo ad enumerare. Abbiamo visto che ciascuno di noi deve essere un diaconos, un servo, addirittura un hyperetes, cioè un galeotto, colui che rema sotto il comando di qualcuno, hyper, no? L'apostolo è un collaboratore di Dio, l'apostolo riceve una caris, una grazia particolare da Dio, l'apostolo è un saggio architetto della Chiesa Tempio di Dio, ma l'unico fondamento è Cristo, eh? Ricordarsi bene che non dobbiamo mai portare noi stessi, ma dobbiamo portare il Signore, ma dobbiamo portare Gesù, e quindi siamo servi, siamo diaconi, siamo collaboratori, siamo architetti. L'apostolo deve cercare di lavorare con materiali nobili. Qui è un grande discorso, che cos'è l'evangelizzazione, che forse non deve passare attraverso tante biscarate, come dicono in Toscana, ma dovrebbe passare attraverso davvero la grandezza della parola e la bellezza della testimonianza. L'opera dell'apostolo sarà giudicata alla fine dei tempi e del tempo della vita dal fuoco, ma questo fuoco non è un riferimento né al purgatorio né tantomeno all'inferno, perché il fuoco del giudizio di Dio, che è l'amore di Dio, Dio è fuoco, è un amore salvifico. L'apostolo è proprietà della comunità. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Quindi contro il clericalismo, non è che il prete o il vescovo possono spadroneggiare su gregge loro affidato, come si dice nella lettera di Pietro, ma devono essere servi, devono essere collaboratori di Dio, devono essere architetti per il Signore. L'apostolo è solo un oikonomus, cioè un economo, un amministratore dei beni di Dio, dei misteri del Signore. L'apostolo è messo all'ultimo posto, e tante volte per il nostro annuncio, per la nostra profezia, siamo chiamati alla sofferenza, siamo chiamati al martirio in varie forme, dalla derisione all'esclusione, alla non comprensione, sono tante le forme di martirio, e poi ci sono anche le persecuzioni vere e proprie. Come diceva Giovanni Paolo II, alle soglie del terzo millennio la Chiesa si riscopre più martire di tutta la sua storia precedente, compresi i primi secoli. E gli ultimi dati dell'Istat Vaticano ci dicono che i cristiani perseguitati al mondo sono 360 milioni, che è una roba enorme, ma noi non abbiamo questa percezione. Ma pensate al Pakistan, all'India, pensate all'Afghanistan, pensate all'Africa, no? Tanti paesi africani, pensate alle stragi che tuttora avvengono di missionari, di leader indigeni, di catechisti indigeni che lottano per i diritti umani e per la terra. Ecco, l'apostolo ancora deve essere uno che si affatica lavorando con le sue mani, cioè non deve guadagnare soldi dal suo apostolato. Questo è un grossissimo problema che va anche macinato nella Chiesa. Anche in tutte queste riforme pastorali che si stanno facendo, a me colpisce sempre, no? Che al parroco viene sempre dato ovviamente i sacramenti e la gestione economica, ma dico, ma perché dalla un laico, no? ti eviti tanti pensieri, tante preoccupazioni. Il buon Don Sebastiano mi diceva ai suoi tempi che lui ogni settimana doveva firmare il foglio di calorie date ai bambini dell'asilo nel pasto mensa, cioè una roba, ma quello deve fare un parroco, contare le calorie, cioè. Eppure quando io dissi sta cosa a Monsignor Nosiglia in un'assemblea pubblica, mi disse: ah no, il prete deve essere come un buon padre di famiglia che pensa anche a riparare il tetto e a cambiare i rubinetti dell'acqua. Scusate un momento.
È lo Spirito Santo.
È lo Spirito Santo che basta umiliare. Allora. Ero convinto di averlo spento. Scusate, è suonato il mio telefonino. L'apostolo deve essere un pedagogo in Cristo. Il pedagogo era colui che conduceva, era lo schiavo addetto a portare a scuola i bambini, quindi a portarli al maestro. Gesù è l'unico maestro. L'apostolo deve essere un padre per la comunità. L'apostolo deve essere soprattutto un modello, come frase attribuita a San Francesco: dobbiamo evangelizzare con la nostra vita e qualche volta anche con le parole, quindi questo vale sempre. E poi l'apostolo deve usare talora la verga, talora la carota. Si concludeva così il brano. Ecco, la carità e la dolcezza, cioè l'apostolo è colui che annuncia con mitezza, annuncia con tenerezza, ma deve essere anche deciso nella denuncia e deciso nella proclamazione di ciò che è male e di ciò che è bene. Infine, avevamo visto una nota ecclesiologica importante. In questo capitolo Paolo dà tre definizioni della Chiesa. Una definizione tratta dal mondo agricolo, cioè il campo dove viene seminata la parola di Dio, e dicevamo che in questo senso la Chiesa è madre, perché per gli antichi la madre non ti dava metà del DNA, la madre era soltanto il terreno in cui il seme maschile, unico portatore della genetica nel pensiero greco, fruttificava e portava alla formazione del bambino. Un'immagine edilizia è un edificio il cui unico fondamento è Cristo. E poi un'immagine religiosa, cioè la Chiesa Tempio di Dio. Ormai non abbiamo più dei templi di mura, di mattoni, eccetera. Dobbiamo essere noi il Tempio di Dio. Qui c'è anche una grossa riflessione su tante comunità che si scandalizzano perché vengono unificate le parrocchie e le chiese vengono vendute, giustamente, e diventano supermercati, autosaloni o robe di questo tipo. Ma io credo che dobbiamo ricordarci che la Chiesa è il popolo, la Chiesa siamo noi, e con tutto il rispetto e la venerazione per gli edifici che per secoli ci hanno serviti, dobbiamo anche interrogarci sull'uso dei beni senza stracciarci le vesti. Ecco. E infine viene detto che noi siamo padroni di tutto, ma tutti noi siamo di Cristo. Ecco, Cristo è l'unico Signore, è l'unico fondamento, è l'unico riferimento. Ultimo versetto su cui ci eravamo fermati, era il versetto 6, non bisogna andare al di là di ciò che è scritto, che probabilmente è una frase importantissima, cioè la fondamentalità della Sacra Scrittura. Quindi altro che ragionamenti umani, elaborazioni teologiche, presunte rivelazioni. Noi dobbiamo attenerci alla Scrittura, perché il Vangelo non è una semplice lettura, ma è la manifestazione del volto di Cristo. Quindi non dobbiamo avere altro riferimento che il Vangelo. Siamo arrivati quindi al capitolo 5. Il capitolo 5 e il capitolo 6 ci vedranno Paolo che finalmente, dopo aver fatto questa strigliata a una comunità divisa in vari partiti e che deve essere unificata soltanto in Cristo, ecco, dopo aver presentato la teologia della croce, che è una teologia di debolezza, di povertà, ma in cui trionfa la grandezza di Dio, ecco che Paolo comincia a rispondere ai quesiti che lì ad Efeso Cloè e Stefana, due donne, gli hanno portato da parte dei Corinti. E allora il primo problema che gli hanno portato, abbiamo visto a volte la risposta comincia con peride riguardo a quello che, altre volte sono invece i problemi affrontati di petto, probabilmente c'erano una serie di domande scritte e una serie di problematiche che la gente di Cloè e la gente di Stefana gli hanno portato. E qui ci sono tre problemi che gli sono stati posti sulla condotta della Chiesa di Corinto. Primo problema, capitolo 5, primi 13 versetti, la convivenza di un cristiano con la sua matrigna. Cioè un cristiano aveva sposato la moglie di suo padre. Secondo problema, il ricorso a tribunali pagani per risolvere le dispute tra i cristiani, che ci prenderà il capitolo 6 dal versetto 1 al versetto 11. Il gran finale 6, 12, 20, la santità della sessualità e la non banalizzazione del corpo e la non mercificazione del corpo. Sarà uno dei capitoli più alti e più belli di tutta quanta di tutto quanto il Nuovo Testamento. Cominciamo a leggere capitolo 6, 5, scusate. Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente nel corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Allora cominciamo a capire questo brano. Il caso di porneia, sapete questa parola percorre tutto quanto il Nuovo Testamento, da cui deriva pornos, pornografia, pornofilia, tutte queste robe qui, no? In realtà talora la Bibbia la traduce immoralità, ma l'ultima traduzione della CEI ha finalmente centrato unioni illegittime. Unioni illegittime. C'è un caso di un'unione illegittima vissuta tra noi, cioè nella comunità. Riguarda la convivenza di un cristiano con la matrigna, probabilmente non cristiana. Allora, ecco perché faticavo così, grazie, meno male. Allora, dicevo, il termine porneia indica sì la prostituzione, il commercio con una prostituta, ma soprattutto viene indicato proprio per indicare le unioni illegittime. È un termine che ricorre 4 volte in Paolo, 4 volte compare il termine pornos, due volte porne, una volta il verbo porneuen. Qui che cosa si tratta? Si tratta della zenut o prostituzione secondo gli scritti rabbinici, che dicevano illegittima, immorale, illegale ogni unione resa incestuosa da un grado di parentela proibito nel libro del Levitico al capitolo 18. Cioè, se voi andate a leggere il capitolo 18 del libro del Levitico, i versetti dal 6 al 18, ci sono tutta una serie di casi di immoralità di unione, perché dietro c'è un grado di incesto, no? Cioè non puoi sposare la matrigna, non puoi sposare la sorellastra. Queste invece erano delle unioni che spesso erano tollerate sia dal diritto romano che dal pensiero greco. Invece per i cristiani vale la norma dell'Antico Testamento che non ti puoi sposare con una persona che abbia un grado di incesto, anche se acquisito, come quello della matrigna, come quello della sorellastra. È proprio la porneia del famoso inciso matteano del Vangelo di Matteo che ha fatto tanto discutere. Vi ricordate Matteo 19? Chiunque ripudia la propria moglie, eccetto che in caso di porneia, e ne sposa un'altra, commette adulterio, moikatai. Allora, qui le Bibbie precedenti traducevano eccetto in caso di adulterio, e allora è chiaro che se la moglie ti aveva fatto le corna o se il marito aveva fatto le corna potevi divorziare. Invece no, porneia non è l'adulterio, porneia è l'unione illegittima. Rileggiamo il versetto, come traduce giustamente adesso finalmente la traduzione CEI del 2008. Chiunque ripudia la propria moglie, eccetto che in caso di unione illegittima, e ne sposa un altro, commette adulterio. Cioè, se uno sta convivendo con la sorellastra, con la matrigna, eccetera, questa è un'unione illegittima, quindi non è un matrimonio, allora hai il dovere di ripudiarla. Hai il dovere di ripudiarla, no? Mentre invece, inciso che figura solo in Matteo. Perché? Perché Matteo scrive agli ebrei, che hanno quindi tutta la Torah nella testa, e quindi il Levitico 18 lo sanno a memoria. Non per niente, se vi ricordate, quando ci fu il primo concilio ecumenico della storia, il concilio di Gerusalemme, si stabilì per tutti che i pagani potevano entrare nel cristianesimo senza essere circoncisi, però dovevano astenersi dalle carni immolate agli idoli e dalla porneia, cioè da quelle unioni considerate magari legittime dal diritto greco, dal diritto romano, ma considerate incestuose e quindi illegali dalla Torah ebraica. Questo è molto importante. Queste unioni erano da considerarsi nulle, quindi per i cristiani. E in questo caso il cristiano non soltanto poteva sciogliere l'unione, ma in quanto questa unione non era un matrimonio valido, aveva il dovere di liberarsene. A questo punto Paolo invita alla scomunica dell'incestuoso. E qui dobbiamo parlarci chiaro e capire che cos'è la scomunica. La scomunica ha le sue radici nella tradizione biblica, è il famoso erem, l'anatema, che si pratica in genere nel contesto di una guerra santa, in cui tu hai l'obbligo di sterminare i nemici, sterminare i loro animali, sterminare tutto di essi. E quando tu non vivi bene la legge dell'anatema, vedi Saul, Dio ti fa un mazzo così e ti fa perdere il regno, perché l'anatema è sacro. Era un concetto di repulsa totale del male sempre e dovunque, senza sé e senza ma, diremmo oggi. Quindi c'era un fondamento religioso che avveniva in un contesto bellico del secondo millennio, dell'inizio del primo millennio avanti Cristo. Quindi è molto arcaico. Nel giudaismo è molto moderno per certi versi, che fa capire anche una certa mentalità, ecco, che può essere anche nell'attuale guerra israelo-palestinese. Nel giudaismo del secondo tempio la condanna a morte era stata sostituita dalla scomunica, anche se non sempre. Vi ricordate che l'adultera la vogliono lapidare, che Gesù lo vogliono crocifiggere, quindi non sempre c'era solo l'esclusione della comunità, molto spesso c'era ancora la pratica dell'anatema, dell'erem, eccola. Nel Nuovo Testamento vi sono vari esempi di scomunica. Se noi leggiamo Matteo 18, c'è scritto: se un tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. Cioè fatelo fuori dalla comunità. Prima lettera a Timoteo. Questo è l'avvertimento che ti do, figlio mio Timoteo, perché tu combatta la buona battaglia con fede e buona coscienza, perché alcuni che l'hanno ripudiata hanno fatto naufragio nella fede, tra essi Imeneo e Alessandro, che ho consegnato a Satana perché imparino a non più bestemmiare. Imeneo ed Alessandro non credevano alla resurrezione, problema grosso. E loro dicevano: siamo già tutti risorti in Cristo, siamo già tutti vincitori in Cristo. Non credevano alla risurrezione della carne. Non ci sarà risurrezione della carne, è solo un vivere in Cristo. E Paolo dice: consegnatevi a Satana, e tanti saluti. Però, attenzione, la scomunica deve avere le seguenti caratteristiche, che sono quattro. Primo, deve essere pronunciata solennemente dall'apostolo. Dall'apostolo, da colui che regge la comunità, non posso essere io che scomunico Enrico, Enrico che scomunica me, deve esserci un'autorità costituita che ufficialmente mi scomunica. Tant'è vero che qui dice: io assente col corpo ma presente con lo spirito ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Secondo, deve essere ufficiale. Cioè ci deve essere un atto ufficiale della Chiesa. Questo individuo si è dato in balia di Satana per la rovina della carne. Non si sa bene cosa vuol dire sta rovina della carne, no? Qualcuno dice che gli venga un coccolone, così le prove fisiche lo indurranno al pentimento, lo indurranno a cambiare stile di vita, che gli venga la gastroenterite, che gli venga, che ne so, la tachicardia parossistica, insomma, che gli venga dei... Ecco. Altri invece, tenete conto che Paolo, nel suo concetto l'abbiamo già preannunciato, spesso vede le malattie e la morte come un avvertimento del Signore per convertirsi. Per lui la malattia, lui ha una visione ancora molto vetero-testamentaria, un po' contraria a quella che avrà Gesù, ma per lui la malattia è spesso una punizione divina, come pensavano nell'Antico Testamento, non in Gesù, questo lo sapete tutti. Altri invece dicono: no, la sofferenza nella carne deriva dal fatto che sei stato espulso dalla comunità e quindi ti senti umiliato, mortificato, sei nello sconforto, gli altri ti tagliano fuori, non hanno più relazioni con te, ti senti isolato. Questa è la sofferenza nella carne. Ma attenzione, questa scomunica, che deve essere apostolica, che deve essere ufficiale, non è per la dannazione, ma è sempre per la salvezza, per la salvezza. Se vieni scomunicato non vuol dire che sei dannato, come noi pensiamo.
Satana, no?
Scusa?
Dice che lo consegna a Satana se ho capito.
Sì, ma versetto 5, affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore.
Come fa Satana?
Satana ce l'ha solo per un pezzo. per una parte, cioè, ma vai al diavolo, ma così ti converti.
No, ci si converte dal diavolo.
Come?
Ci si converte dal diavolo.
No, vai così, provando come stai male, ecco la sofferenza nella carne, sotto il potere delle tenebre, ti penti e torni alla bellezza di Gesù Cristo. Questo è il significato. Ricordatevelo bene, perché anch'io nella mia vita, prima di impegnarmi a studiare le scritture, pensavo che lo scomunicato fosse un dannato. No, la scomunica è per la salvezza. Questo ricordatevelo bene, tutte le volte che Paolo parlerà di gente scomunicata, gli dirà: li dovete scomunicare per la sua salvezza.
Quindi non comunisti.
Come? Anche i comunisti, la famosa scomunica ai comunisti, non andavano all'inferno, ma dovevano ravvedersi e votare Democrazia Cristiana.
Ravvedimento, sempre.
Non ho capito, questo?
Ravvedimento, c'è questa possibilità di tornare a...
Ah, ma nella Chiesa...
Comunque...
Allora, la domanda è questa, attenzione, se il ravvedimento poi è per sempre o puoi di nuovo cascare nell'errore? Questa è una domanda che dilaniò la Chiesa nel primo secolo e in parte nel secondo, perché qualcuno addirittura diceva: il battesimo toglie tutti i peccati, e poi si accorgono che peccano anche dopo il battesimo, oddio che fare, no? E allora c'è chi dice: non c'è niente da fare, ormai tu sei dannato, buonanotte al secchio. Chi invece dice: no, se chiedi perdono a Dio e ai fratelli nella comunità, e nasce il sacramento della confessione. Il sacramento della confessione nasce così, che prima, come avevo già detto, è sempre confessione pubblica, cioè il peccatore viene invitato dalla comunità a fare proclamazione del suo peccato e una penitenza adeguata. Poi, andando avanti, questo diventa anche imbarazzante, lo capite, no? Dire pubblicamente tutti i propri peccati, imbarazzante per te, ma anche per quelli che hai ferito, magari, no? Ecco, io confesso davanti a tutti che ti ho tradito con tua moglie, quella domanda, come? Capite, problemi molto importanti. Allora, la confessione diventa auricolare, cioè uno solo, il presidente della comunità, raccoglie la tua confessione e teoricamente ti dà una penitenza, che poi sono Pater Ave Gloria, una decina, eccetera, ma anticamente erano cose un pochino più sostanziose. La confessione auricolare nasce così, nasce così. Ecco, quindi prevale l'idea che il ravvedimento non deve essere si augura che sia per tutti permanente, ma se anche pecchi mille volte, il Signore ti perdona mille uno. Quindi che c'è sempre una salvezza aperta per tutti.
Carlo, scusa, ma perché si chiama penitenza?
Penam tenere, tenere una pena. Penam tenere, cioè un qualcosa che ti rompe le scatole. Adesso non è più nulla, perché dico un Pater Ave Gloria, no? Ma se ti dicesse già devi dire 15 rosari, è un po' di penam tenere, ce l'hai.
Infatti adesso non si chiama più penitenza, ma riconciliazione.
Il sacramento si chiama riconciliazione, certo. Però, per esempio, io è da un bel po' che il mio confessore non mi dà più la penitenza, non mi dice mai niente. Una volta mi diceva: leggiti una pagina di Vangelo, di un salmo di lode, qualche cosa così. E invece adesso si è un po' perso, cioè vi ricordate i vari momenti della confessione, no? Che erano l'accusa, il pentimento, il proposito di non più commettere, la soddisfazione o penitenza, che rientrava in quella teologia della soddisfazione che quanto di più macabro ci sia, ne parleremo poi magari dopo anche a proposito delle indulgenze, cioè di un Dio che attende soddisfazione per i peccati commessi contro di lui, che è un'idea assolutamente macabra di un Dio giudice, di un Dio giudice esoso fino all'ultimo centesimo dei tuoi peccati, che non corrisponde all'idea di Gesù di un papi misericordioso che accoglie il figlio il prodigo sempre, qualunque cosa abbia fatto, e ridivide con lui l'eredità, che va in cerca della pecorella perduta dimenticandosi delle 99 pecorelle giuste, e così via.
Soltanto Giordano Bruno è stato scomunicato e mai perdonato.
No, la Chiesa non dice che sei dannato, La Chiesa ti dice, io ti do una bruciatina, ti do una bruciatina a rogo, ma poi magari ci salvi all'ultimo momento, all'ultima fiammata dici perdono Signore. Ragazzi, la storia è piena di queste contraddizioni, non dobbiamo spaventarci. Allora, terza caratteristica della scomunica, allora l'ho già detta, deve essere medicinale, cioè avere come fine la salvezza. Quarta, deve essere educativa per la comunità, cioè certe condanne che la Chiesa fa, ti dicono, sono condanne che servono per la comunità. Quando la Chiesa dice a un teologo, no, tu sei scomunicato, non vuol dire che andrai all'inferno, ma vuol dire le posizioni che tu porti sono fuori della comunione cristiana, sono delle idee che non appartengono alla tradizione cristiana. Cioè, se un teologo dice Gesù è solo uomo e non era Dio, è chiaro che questo non è il credo apostolico che abbiamo sempre professato. Se la Chiesa lo scomunica, vuol dire che dice le tue posizioni sono fuori della comunione dei santi, sono fuori, sono scomunica, pensate, esse linetta comunica, cioè fuori della comunione, sei fuori della comunione. E la motivazione è prettamente cristologica, leggiamo avanti. Non è bello che voi vi vantiate, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete allora via il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia o di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità. Quindi attenzione, c'è un contrasto che fa emergere una serie di equivalenze. Nel versetto 6 il contrasto è tra chi? Tra l'incestuoso e la comunità cristiana. Tra l'incestuoso, che è un pizzico di lievito che può far andare a mare la comunità cristiana, che è tutta la pasta. Tra un solo membro della comunità e tutto il corpo mistico che è la Chiesa, che è la comunità. Tra un lievito vecchio da eliminare e tra azimi nuovi da conservare. Quindi vedete, ripeto questi contrasti per chi sta segnando: incestuoso, comunità cristiana; pizzico di lievito, tutta la pasta; un solo membro, tutto il corpo; lievito vecchio, azimo nuovo. Il contrasto qual è? Tra un pizzico di lievito e tutta la pasta. E il primo, pizzico di lievito, è equivalente a un solo membro, e il secondo, tutta la pasta, è equivalente a tutto il corpo. Fuor di metafora, un incestuoso è capace di intaccare tutta la comunità. Paolo teme che tutta la comunità venga contaminata, venga snaturata dall'accettare come se niente fudesse la presenza di un incestuoso in mezzo a loro. Allora bisogna dire: vigilate, non perdete mai il senso del bene e del male, perché altrimenti poi gora mi gora, vedremo, arriveremo al capitolo dopo, tutto mi è lecito, tanto la morale non esiste. Dice no, c'è un bene e c'è un male. Bellissimo che tutti questi passaggi metaforici sono possibili e acquistano un senso compiuto per un solo motivo: perché rimandano a Cristo, perché Cristo, nostra Pasqua, è stato offerto in sacrificio, è stato immolato. È Lui solo che permette lo spostamento da una chiesa con un lievito bacante a una chiesa azzima, cioè pura, senza lievito. E Gesù è la Pasqua, è il pane senza lievito, è il pane pasquale. Si dice che la lettera di prima ai Corinti sia stata scritta da Paolo in base a questo versetto proprio probabilmente nella Pasqua del 57. Perché? Perché c'è questa accenno alla grande tradizione ebraica pasquale. Vi ricordate, gli ebrei prima di Pasqua, allora, abbiamo fatto tutti l'esodo, lo ricordiamo tutti molto bene, gli ebrei sono invitati a fare il pasto pasquale con pane azzimo, cioè non fermentato. Perché? Perché passa l'agnello, dobbiamo, passa l'angelo sterminatore, dobbiamo dopo il suo passaggio camminare tutti verso la libertà, non abbiamo tempo di fare fermentare la pasta, di fare il pane fermentato. Tant'è vero che lo mangeremo in piedi, con le lucerne già accese, con i fianchi cinti, col cappotto e la sciarpa, insomma già tutti pronti a partire. Allora, per questo gli ebrei nei giorni prima della Pasqua fanno una ricerca minuziosissima in tutti gli armadi, le madie, che non ci sia neanche una briciola di pane vecchio, perché il pane vecchio è il fermento, è il lievito che può far fermentare la pasta. E quindi sabato sono andato con mio nipotino più grande, che aveva polmonite, poveretto, a vedere la mostra micologica torinese, della società torinese, che è diretta da quel dottor Paolo Picella, mio amico medico, che è vescovo della Chiesa dei Fratelli, no? E lì mi spiegava come il lievito sia un fungo, sia un funghino che viene usato poi nell'alimentazione per far fermentare. Quando voi comprate il lievito Bertolini o a sapere cosa, sono dei funghi che poi, messi insieme a contatto con l'umidità, diventano capaci di far fermentare. Ecco, questo tipo di pane secco, che però poi a contatto con l'umidità può diventare lievito, può diventare capace di fermentare, deve essere assolutamente abolito. E allora c'è una ricerca nelle famiglie ebraiche osservanti che è spasmodica, che è una cosa folle. Diventa anche poi un gioco per i bambini, no? Mi sembra, Enrico, cioè tutti i bambini devono cercare tutte le bricioline negli armadi, nelle tasche, nei vestiti, nei meandri sotto i tavoli, perché non ci deve essere niente, perché la Pasqua andrà celebrata solo con pani assolutamente azimi, e Gesù è il pane azimo che non ha lievito di malizia, che non ha lievito di peccato. Il pane eucaristico è un pane azimo, tant'è vero che anche l'ostia che vi viene data alla domenica è di pane azimo, non vi danno una biova, vi danno l'ostia perché è un pane azimo, ricordando proprio questa dimensione. Bellissimo, celebriamo perciò la festa, oh che bello, non con il lievito vecchio ma con azimi di sincerità e di verità. Celebriamo la festa. Grazie Paolo, perché in questo momento così pesante per te, per la tua comunità, comunità divisa, lacerata, impudica, immonda, incestuosa, eccetera, tu ricordi che il cristianesimo è una festa. E anche per noi che viviamo momenti di apprensione per le guerre, le disgrazie di questo mondo, gli eccidi a cui assistiamo impotenti, eccetera, non dobbiamo perdere la dimensione della festa, la dimensione della festa. Giovanni Crisostomo diceva: ogni tempo è festa per i credenti, anche il tempo della guerra, della persecuzione, della malattia, della morte è festa per i credenti. È lì che si vede il credente o non credente. Se la gioia di Dio abita il tuo dolore, se la gioia di Dio abita la tua tristezza, abita la tua tribolazione. Clemente Alessandrino: tutta la vita del cristiano è una santa festività. Ecco, davvero è meravigliosa questa tonalità e festosità pasquale di cui vive, di cui si adorna la vita dei credenti. Dovremmo essere sempre in festa. Siamo chiamati alla gioia, siamo chiamati alla gioia. Il cristianesimo è gioia. E non una gioia a basso prezzo, lo sapete, è una gioia, come diceva Karl Barth, malgrado tutto, il cristiano è colui che non si piange addosso, non è colui che si dispera di fronte alla situazione del mondo, ma è colui che porta la gioia di Cristo anche nelle tragedie più grandi, perché sa che alla fine il risorto vince, magari non lo vede, magari tutto è buio, ma era la gioia, il sorriso con cui i martiri dei primi secoli andavano al martirio, eh? Certi che il carnefice romano non avrebbe prevalso sulla fede cristiana e certi che loro avrebbero presto raggiunto il Signore e sarebbero vissuti nella gioia eterna. Ecco, oggi che è la festa dei fedeli defunti, in cui ricordiamo la comunione con i nostri fratelli e le nostre sorelle che già sono arrivate nel regno della gioia, e dobbiamo anche sapere alzare il capo, dobbiamo anche sapere contemplare questa realtà, contemplare quella che una volta si diceva chiesa trionfante, no? E qualcuno l'altro giorno mi ha detto, ma hai usato questo termine, è un termine brutto, ma dico, ma ogni tanto ne abbiamo bisogno di pensare a questo. Abbiamo bisogno di pensare che alla fine Cristo ha vinto la malattia, la guerra, la sofferenza, la morte, le ignominie, e quindi che alla fine Cristo trionfa e noi con Lui trionferemo sul male di questo mondo. Abbiamo bisogno di questo. Allora contempliamo i nostri santi, no? Contempliamo i nostri parenti defunti che già vivono nella gioia. Sappiamo che noi a questo siamo destinati, eh? E allora magari rispondo già alla prima domanda, quella su Halloween, visto che tutti avevamo da dire prima. E Halloween è una grande mutilazione della fede cristiana. Perché? Perché ci si ferma alla morte, la si cerca di esorcizzare con dolcetto e scherzetto o vestendosi in maniera buffa. No? Ormai ha preso piede in una maniera incredibile. I miei nipotini hanno fatto a scuola tutti i disegnini su Halloween, hanno preparato il lavoretto su Halloween, si sono travestiti da personaggi, uno faceva il teschio, l'altro faceva faceva lo scheletro, l'altro faceva Dracula, insieme a tutti i compagni di scuola. E io ieri allibito, andando a prenderli a scuola, ho visto che i vetri delle classi erano tutti, ma tutti, coperti e di zucche, di teschi, di fantasmi, e di ossa, e di morti, eccetera, eccetera. Questa è sicuramente una mutilazione per i credenti, perché finisce tutto lì, invece no. Per i credenti la morte è un passaggio a una gioia, è il passaggio alla festa senza fine. Guardate che anche originariamente Halloween era questo. Io ho scoperto ieri perché si chiama Halloween, non lo sapevo. Qui c'è Enrico che tra tutte le sue sapienze è anche laureato in inglese, ma ho letto che nell'inglese arcaico Hallow voleva dire santi e Win voleva dire vigilia. Quindi Halloween vuol dire vigilia dei santi, punto. Quindi era una festa celtica, presa anche dai Celti, tu che diavolo volete, ma che celebravano cristianamente, in cui celebravano non la morte, ma la vita, celebravano i santi, celebravano il paradiso. E poi è arrivata questa deriva. E come comportarsi? Io ho girato alle amiche catechiste che conoscevo, che mi sono venute in mente, un articolo uscito, mi pare, su Avvenire, in cui si diceva di un parroco, mi pare nel Salento, il quale invece che Halloween ha fatto in oratorio la festa di Holy Win, cioè davvero la vigilia dei santi, e in cui ha invitato tutti i bambini a vestirsi da santi. No? Allora era piena di madonne, di angioletti, di San Franceschi, di Giovanni Battista, di Mosè, cioè, e alla fine c'era il grande concorso a premi sul costume migliore, eh? E non lo so, io d'altra parte ieri ho visto la felicità dei miei nipotini che sono tornati a casa dopo aver girato un sacco di condomini, ecco, con il cestino pieno di caramelle, non hanno preso più di un chilo, erano felici. E cosa gli dici? D'altra parte però, e vi dico questo per completezza di riferimento, ho letto una terribile lettera del presidente della Società degli Esorcisti Italiani. Sapete che ogni diocesi ha gli esorcisti, eh? Cioè dei preti incaricati di trattare i cosiddetti indemoniati, che 99 volte su 100 sono malati psichici, ma qualche volta qualche dubbio te lo lasciano, eh? Io conosco bene quel santuomo del parroco del Pino, oddio, questo momento non mi viene il nome, Fabio aiutami, dov'è Fabio, dorme? Ah, no. Come si chiama già? Don Marino Basso. Don Marino Basso, che ha sempre svolto questa cosa qui, uomo di una serenità, di una pacatezza, che mi diceva che sono tutti matti, insomma. Però dice che qualche volta qualche dubbietto ti resta. Ora, il presidente della Società degli Esorcisti Italiani ha scritto una letteraccia contro Halloween dicendo che infilando nei bambini queste idee di Satana sono quelli che poi nell'adolescenza si svilupperanno sotto forma di ricorso alle messe nere, alla magia nera, al pensiero magico, che poi è anche lo stesso del pensiero ludico, lo sapete, la ludopatia se ne parla tanto in questi tempi, eccetera, e che ricordava che tutte le grandi stragi delle cosiddette sette sataniche negli Stati Uniti, quella di Mason, tutte queste robe qui, sono nate tutte in tempo di Halloween o facendo riferimento alle figure di Halloween, e metteva in guardia da. Vi lascio poi al vostro dibattito.
Io chiederei di non cadere in queste trappole. Nella Valle di Lanzo si vuotavano le zucche quando erano bambini e si metteva la luce dentro. E poi quanto ai bambini e ai tuoi nipotini. Ma facciamo una riflessione seria sul fatto che questi bambini e questi ragazzi crescono in un mondo in cui il messaggio dominante è la morte. Addirittura l'umanità va verso il suicidio e la guerra è ingestibile. E vuoi che non esorcizzino? E meno male che chiedono le caramelle.
Allora, Piercarlo ha detto, meno male che i bambini chiedono le caramelle perché esorcizzano un mondo che va tutto verso la morte, e gli stessi bambini sono traumatizzati dalla morte che vedono
continuamente. Non traumatizzati, hanno bisogno di vita.
Io invece credo, credo che il credente ha qualcosa in più da dire. Non gli basta dare le caramelle e fare lo scherzetto e ricevere lo scherzetto dai bambini. Il credente deve avere il coraggio di dire che noi contempliamo i santi, che noi contempliamo il paradiso. Ecco, oggi 2 novembre, ieri contempliamo i santi. Secondo me c'entra, secondo me, e lo so, però nessuno la fa. Tant'è vero che mi diceva mia figlia Sara, che è catechista, che alcune parrocchie di Santa Rita fanno la festa di Halloween e basta.
Sì, è considerato un gioco, una festa.
Vigilate, fratelli e sorelle, vigilate, perché Satana, come un leone ruggente, va sempre in giro attorno a voi cercando chi divorare. Prima lettera di Pietro. Io credo che queste cose qui tanto bene alla fede non facciano. Poi è chiaro che l'accento ci regola.
Se la fede si rovina per due zucche dei bambini, ma che la fede.
No, ma non
c'è, c'è dietro un'angoscia mortale. È l'annuncio della fede, che vuol dire l'annuncio che avrai davanti una vita bella, che le tue risorse serviranno al bene di tutti. Quell'annuncio non lo sente nessuno.
Lo so, e invece
allora,
facciamolo sentire.
Invece di stracciarci le vesti per Halloween.
E invece facciamolo sentire. E il problema è proprio i nostri vecchi. Allora, è vero che in Valle di Lanzo svuotassero le zucche e mettessero la candela, ma dicevano il rosario per i defunti.
Ma cosa cambia?
E cambia sì, perché c'è una prospettiva di futuro, perché c'è la comunione dei santi, perché credi nel paradiso, perché credi nel passaggio finale, perché preghi Maria che sia con te adesso e nell'ora della nostra morte. Cioè, secondo me cambia. Io credo che, sarà che io mi sono sempre considerato un resurrezionologo, no? Essenzialmente è lì lo specifico del cristiano. Se Cristo non fosse risorto, va nella nostra fede e va nella nostra...
Ma c'è fuori dubbio, Carlo, ma i bambini adesso, la sera, in qualsiasi...
Carlo, posso dire una cosa?
Sì, e che forse loro non sentono.
E guardano la guerra in Ucraina, gli israeliani che bombardano gli ospedali di tutto e di più, ma ci preoccupiamo della zucchetta.
E se voi siete tutti così ottimisti, io vi metto in guardia e vi metto in guardia e dico:
non mettere in guardia per la paura, mettiamo in guardia sul fatto che il mondo moderno, l'uomo moderno, fa una fatica terribile a credere alla risurrezione, e allora annunciamogliela la risurrezione.
Certo,
annunciamogliela e Halloween, facciano quello che vogliono. Io ho comprato le caramelle per i bambini.
No, ma
il problema è l'annuncio della risurrezione, non il fatto perenne del contrasto dei nemici.
Ma non è tanto il contrasto dei nemici, è pensare che una festa cristiana, che è anche originariamente, anche nella mentalità celtica, la festa di tutti i santi, è diventata la festa dello sberleffo alla morte, punto e basta, e non la contemplazione dei santi e del paradiso. Secondo me la contemplazione dei santi e del paradiso è l'annuncio della risurrezione.
Ma certo, ma certo.
E allora diamoci da fare. E io, quale catechesi si fa su questo? Qui ci sarebbe da parlare tantissimo.
Non c'entra niente con la festa.
E no, ma non è che non c'entra niente, c'entra tantissimo, perché una volta i nostri bambini, io stesso, mica mi vestivo da teschio o che cosa, ma erano due giorni che si andava ai cimiteri, cosa che nessuno fa più, che si pregava,
facevamo
le raccolte carte per i poveri in quel ponte lì, era tutto vissuto in una maniera diversa.
Allora, cosa abbiamo sostituito a queste belle cose, ma di positivo, non Halloween, che è un gioco per i bambini. I bambini non la percepiscono con tutta sta.
E io so, raccolgono, io dico, è un gran peccato. Cioè,
no, vabbè, sarà un gran peccato. Allora, lo stesso discorso vale per il Natale, perché fra un po', ma forse
lo stesso discorso vale
alcune parti, ci sono già tutte le luci. Sì. Ma non ricordano mica Gesù Cristo.
Tant'è vero che l'Università di Fiesole, avete visto, gli ha cambiato il nome, non si potrà più dire vacanze di Natale, ma vacanze d'inverno.
Quindi, benissimo.
Prego, aspetta.
Dicevo soltanto, se non fosse in chiesa, è così festeggiato in tutti questi modi, perché è una festa che non ha perso connotati religiosi, proprio per quello la possono fare tutti i bambini di qualunque religione, con gli immigrati, i musulmani, eccetera. Secondo me li unifica, perché invece il Natale c'è già questo problema, alcuni non sono cristiani, e ecco, Halloween è una specie di carnevale, di
capisco,
tutti possono fare festa, mettiamo queste cosine, non fa male a nessuno.
Allora, vi dico quello che sta dicendo Ilaria sta dicendo, ah, è diventata una festa assolutamente sociale e anche inclusiva, perché laica, perché ci possono essere dentro i musulmani, i buddisti, i cristiani tutti insieme, e non c'è la divisività che può esserci invece per esempio sulla festa del Natale. Tanto bene, ma io ne sono scontento lo stesso, perché dico che secondo me abbiamo perso un'occasione di annunciare la risurrezione. Cioè, la Chiesa in 2000 anni ha fatto la liturgia dei santi e dei morti per farti contemplare la risurrezione e la vita della gioia eterna. Che i cristiani, anche loro, si adagino, va bene, mandiamoli pure a fare dolcetto scherzetto la sera prima, ma questi due giorni richiamiamo i nostri bambini a pensare ai defunti, ad andare ai cimiteri, a pregare con i nostri fratelli defunti in una comunione dei santi, e aiutiamoli a contemplare il paradiso. E di fronte alle tragedie della guerra a dire: non finirà tutto così, perché anche queste vittime di queste tragedie in questo momento vivono nella gioia del Signore. E questa è la grande risposta dei cristiani. Ne parliamo magari dopo. Se
posso dire una cosa?
Sì.
Dire una cosa solo?
Prego.
No, è stata giustamente accennata di una degenerazione di una unica festa celtica, che poi era stata cristianizzata, nel senso che il cristianesimo in tantissime culture, questo ce lo spiegano gli antropologi, ha assunto delle figure, delle feste, delle ritualità pagane esistenti, e queste ritualità sono state poi assimilate e cristianizzate, no? In molte culture, anche in Mediterraneo, per esempio la Dea Cerere, che poi si è tramutata poi nel culto della Madonna, no? Da un certo punto di vista della madre nel vero senso della parola. Ma Halloween, così degenerato, no? Ha perso completamente i suoi riferimenti storici, i riferimenti alle proprie radici, è una forma attraverso cui passa un tassello della progressiva cristianizzazione e secolarizzazione della società, e a cui dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione. Sicuramente include tutti, no? Tutti quanti si riconoscono in questa grande boiata di Halloween. C'è un'inclusività buona e c'è un'inclusività negativa, perché in questa stupida festa in cui vengono trasmessi ai giovani non dei valori, ma dei disvalori. Non c'è un mezzo valore che venga trasmesso ai giovani attraverso questa festa, e si perdono i valori cristiani, ma anche i valori umani, i valori delle altre grandi tradizioni spirituali e religiose. Eppure questo è uno dei segnali che non dobbiamo sottovalutare, che dobbiamo conquistare.
Sì, io credo. Anche Luisa, di Luisa.
Sì, allora, no, volevo dire, a parte che io ricordo che mia mamma, cioè una cosa che c'è nelle tradizioni, quindi proprio 65 anni fa almeno, alla sera dei santi, dei morti, ci faceva mettere un piatto di castagne, quindi ci sono delle tradizioni anche di campagna, perché alla notte i morti dovevano venire, ma non avevamo paura, ovviamente. E questo però, vabbè, non era Halloween. Però secondo me, se uno va troppo di punta, noi cristiani insomma, contro questo Halloween, che invece in questo modo per i bambini, credo, perde quella cosa di satanico, perché i bambini si divertono, eccetera. Io sono sempre stato contrario, però mi chiedo, ma dobbiamo per forza fare questa crociata contro Halloween?
Ma non è fare una crociata contro, Luisa. Luisa, e a un certo momento dire va bene, andiamo tutti a fare dolcetto scherzetto in giro e ci divertiamo, ma il giorno dopo celebriamo la risurrezione del Signore. Cioè quello che manca, come diceva Piercarlo, è che non annunciamo più la risurrezione di Gesù. I nostri bambini non sanno neanche cosa diavolo sia la risurrezione, non pensano al paradiso, non pensano alla vita eterna. Quando vado ai funerali io mi imbestialisco, non c'è più un prete che parli siete qui riuniti per celebrare il passaggio al cielo e questo defunto vive in Dio perché Cristo è risorto, e se non fosse risorto va nella nostra fede, va nella nostra predicazione. I funerali sono diventate delle celebrazioni laiche in cui si dice com'era bravo, com'era bravo, com'era bravo, e poi viene il nipotino a leggere la letterina, viene lo zio a leggere la poesia. Ma non è così. Dobbiamo riprendere, soprattutto di fronte alla morte, il tema della resurrezione, che deve, come dire, inebriare la nostra vita, perché ci dà la speranza. Perché anche se tutto va male, io continuo a lottare per un mondo migliore, perché so che alla fine questo mondo migliore trionferà.
Allora questa è una responsabilità nostra dei cristiani e della Chiesa. Non c'entra niente con Halloween.
Niente.
Quello è come ormai sta diventando il Natale.
Una cosa, io sono un'altra Luisa, sono Luisa Venditti. Io condivido pienamente quello che dice Carlo. È veramente importante riprendere con i figli, i nipoti soprattutto, ma anche i figli, perché stanno perdendolo, il senso della morte con la resurrezione dopo, perché è fondamentale. Allora condivido pienamente tutto quello che ha detto Carlo, senza fare crociate, che so io, facciamo scherzetto, com'è che si chiama quella retinata lì, facciamo quello che volete. Ma il senso della morte va visto in faccia dai bambini, va abbracciato dai bambini, il senso della morte come passaggio, come attesa della resurrezione, come dice Don Michele nel suo credo nella resurrezione, che ci dona la speranza che nulla va perduto della nostra vita, nessun frammento di bontà, di bellezza, nessun sacrificio per quanto nascosto e ignorato, nessuna lacrima, nessuna amicizia. Ecco cos'è la resurrezione. È un credere che in questo piccolo momento in cui siamo qua, a un altro momento, che non è più un momento perché è tutto. Mi pare che è fondamentale che i nostri giovani non lo perdano, questo senso di gioia nella speranza della resurrezione. Scusate.
Grazie.
Ci sono 64 giorni in cui si può annunciare quella cosa.
Infatti, quello è il fatto, annunciamo queste cose.
prima scherzetta.
Posso fare una battuta? Allora, non toglietemi la festa del 31, è il mio compleanno.
Ah, auguri allora, augurissimi. Pietro Paolo diceva: non toglietemi la festa del 31 perché è il suo compleanno. Allora, gli abbiamo fatto gli auguri. Finiamo almeno il brano e poi dopo concludiamo. Allora, vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell'immoralità. Non mi riferivo però agli immorali di questo mondo, agli avari, ai ladri o agli idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o idolatra o malducente o ubriacone o ladro. Con questi tali non dovreste neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli che sono fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio in mezzo a voi. Allora attenzione, la conclusione di Paolo è che i cristiani devono prendere il mondo come lo trovano, come ha fatto Gesù, che mangiava tranquillamente con i pubblicani e con i peccatori, che non devono fare... Attenzione, allora non avete colto la distinzione. Paolo dice: non sto parlando degli immorali che sono nel mondo, altrimenti voi dovreste andare tutti in una caverna sulla punta del Cervino e stare lì perché sareste fuori dal mondo. Sto parlando degli immorali che sono nella Chiesa, che sono in mezzo a voi, capito la differenza? Sono due piani diversi. Con quegli altri convivete pure, cercate di convertirli, fate tutto quel che volete, andate anche ad Halloween con i dolcetti, fate qualunque cosa con questa libertà dei rapporti sociali, no? Ma la critica deve essere fatta in maniera forte e senza se e senza ma all'interno della Chiesa. I cristiani non devono mescolarsi, dice Paolo, con chi si dice fratello. Fratello è un termine tecnico, non pregate fratelli e sorelle, è come bello che i fratelli stiano insieme, cioè gli altri cristiani, e poi vive una condotta immorale. Quindi, libertà assoluta di associarsi con il mondo nella Chiesa, quindi andiamo pure tutti a fare Halloween, non c'è problema, ma poi rigida disciplina all'interno delle Chiese. Cioè, guardate, questo è un problema grosso, pensate a con che difficoltà si è arrivati alla lotta chiara, totale contro la pedofilia da parte del presente pontefice, no? Di fronte a tante incertezze anche dei predecessori, diciamocelo pure chiaramente, no? Che magari spostavano il pedofilo da una parrocchia all'altra, ma non lo sospendevano a divinis e lo deferivano al Sant'Uffizio perché magari fosse ridotto allo stato laicale, non lo denunciavano alla magistratura. Ecco, qui invece Paolo dice una cosa molto grossa: non dovreste mangiare vuol dire eucaristia, non dovreste fare l'eucaristia non solo con i pornoi, i fornicatori, gli impuri, quelli che vivono unioni illegittime, i pedofili, ma anche con i pleonectes, gli avari, coloro che non condividono i loro beni. Non dovreste fare neanche l'eucaristia non solo con gli immorali, ma anche con gli avari, ma anche con coloro che non sanno condividere i beni, con i ricchi sfondati. Guardate, è un brano durissimo questo, Paolo aveva idee molto chiare su tante cose e dice: voi quelli di fuori non giudicateli perché sono di fuori, li giudicherà Dio se hanno vissuto non secondo coscienza, ma noi all'interno della Chiesa dovremmo essere assolutamente rigidi su queste cose qua, quindi io vedo in questo, per esempio, io capisco anche, guardate che il problema della pedofilia nella Chiesa è un problema molto complesso, in cui la richiesta di alcuni vescovi tedeschi, secondo me, è molto acuta, cioè loro vorrebbero che in ogni diocesi ci fosse quasi un inquisitore su questi casi che sia distinto dalla persona del vescovo, perché il vescovo è padre. E questo, secondo me, io capisco che quando un vescovo non ha subito denunciato alla magistratura un caso di pedofilia era perché sentiva verso il pedofilo anche un senso di paternità, lo voleva convertire, lo voleva proteggere, lo voleva far tornare sulla retta via,
o non voleva semplicemente scandali nella sua parrocchia.
Ma lì è diverso, però
attenzione che in mezzo c'è il segreto confessionale,
in mezzo c'è il segreto confessionale, tutte queste cose qua, no? Quindi io ho capito che proprio solo recentemente ho letto questa richiesta dei vescovi tedeschi che dicono il vescovo deve essere il padre, quindi se anche ci sia qualcuno all'interno della comunità, un vicario addetto a queste cose, il quale lo denuncia alla magistratura, lo denuncia al Vaticano, chiede la riduzione allo stato laicale, ma io resto il padre che devo pensare anche alla salvezza dell'anima di questo immorale, di questo scomunicato. Quindi prima lo scomunico, ma poi lo devo salvare. Questo secondo me è un problema che a volte non ho sempre visto presente, perché ho sempre sentito parlare giustamente di assoluta durezza nei confronti per esempio dei pedofili. A volte mi sono chiesta: ma quale misericordia poi offriamo, quale possibilità di redenzione, quale possibilità di conversione, quale penitenza, vedete come le cose siano molto complicate. Però Paolo dice con chiarezza che noi dobbiamo lottare chirurgicamente contro il marcio presente nella Chiesa, e addirittura non fare eucaristia, ci dice Paolo, non soltanto con chi si dice fratello ed è immorale o è idolatra o è maldicente. Mamma mia, allora dovremmo fare eucaristia più con nessuno, perché nelle nostre parrocchie, come dice Papa Francesco, chiacchiericcio è all'ordine del giorno, ma anche con gli avari, cioè con coloro. Alla fine a messa c'era soltanto Paolo, insomma, sì, va bene. Comunque cogliamo questa cosa qui. Volevo
anche ubriacone.
Anche ubriacone, ma insomma, ubriaconi ce n'è pochi, no? Allora, leggiamo ancora qualche versetto, ci sta 5 minuti. Quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudice degli ingiusti anziché dei santi? Sono al capitolo 6, sto leggendo l'inizio. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita. Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa. Lo dico per la vostra vergogna, sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare d'arbitro tra fratello e fratello? Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e per di più davanti a non credenti. È già per voi una sconfitta avere liti tra di voi. E poi, attenzione, perché non subire piuttosto le ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, e questo con i fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? E poi mi fermerei qui, perché poi c'è il versetto più difficile di tutti e lo lasciamo per la prossima volta, di quelli che non entreranno nel regno di Dio. E vi dico solo una cosa: Paolo non ce l'ha contro la magistratura, tant'è vero che per esempio in Romani 13:7 dice che dobbiamo onorare i magistrati civili e penali, quindi Paolo ce l'ha col fatto che i cristiani, che dovrebbero essere fratelli, che si amano fra di voi, vadano dai giudici fuori, civili o penali, per risolvere le loro contese. Dice: questo è una cosa senza senso, perché siete, notate, tenete conto, questi cristiani di Corinto erano poco più di un centinaio, eppure avevano delle liti giuridiche un contro l'altro, cose da matti, no? Per dirvi com'era la prima chiesa. E Paolo dice: voi ricordatevi, siete coloro che giudicheranno addirittura gli angeli, perché parteciperete al giudizio di Dio sull'umanità e sugli angeli stessi. E allora, come non avete competenza su queste vertenze di minima importanza, su queste cose che riguardano la vita quotidiana? Quindi, utilizzando i giudici pagani, la comunità cristiana ha abdicato a se stessa e da giudice si è fatta giudicare. La logica è pervertita. Paolo dice: lo dico per vostra vergogna. C'è un versetto 4 che è importantissimo. Se dunque siete in liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente, dice il testo ebraico, il testo greco, exutenemenoi, cioè considerati niente. Qui c'è un punto interrogativo di troppo. Qui c'è un punto interrogativo di troppo, è un'affermazione. Paolo dice: non fatevi giudicare dai giudici esterni, ma fatevi giudicare da quelli che non hanno autorità nella Chiesa, dagli ultimi, dai poveri, dai derelitti. Questi saranno gli scartati, sono gli scartati i veri giudici del credente. Guardate, questa è tutta una teoria molto grande, quindi io non sono d'accordo né con la Bibbia attuale che mette un punto interrogativo. Ricordatevi bene che la punteggiatura nel testo greco originale non c'era, l'hanno messa dopo. Non sono neanche d'accordo con la Bibbia di Gerusalemme, che lo considera un versetto ironico, ma qui si dice una cosa importante: che saranno i poveri i giudici della comunità. Questo è un grande tema che io tante volte ho sviluppato anche nei miei libri. I poveri saranno i nostri giudici in paradiso, perché lo dice Gesù, perché dice: beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Allora, se io voglio andare nel regno dei cieli, devo fare i conti con i poveri, perché lo dice Gesù quando dice: procuratevi degli amici col denaro d'iniquità, perché vi accolgano nelle dimore celesti. Quindi nelle dimore celesti saranno i poveri che diranno se io entro o no in paradiso. È tutto il discorso di Matteo 25, che saranno gli affamati, gli assetati, gli extracomunitari, gli immigrati, gli ammalati, i carcerati, che diranno se io entro o no in paradiso. Quindi questo è un discorso che dobbiamo mettere con il punto fermo. Se dunque siete in lite per le cose di questo mondo, prendete a giudici gente, dice testualmente il greco, considerata niente, cioè quelli che nella Chiesa è considerato nessuno, gli scartati, i poveri, gli ultimi. Questi dovrebbero essere gli unici che possono giudicare nella comunità. Questo secondo me è un tema molto bello, è un tema molto grande. E poi, e finisco davvero, questo grande invito a una decisione radicale, alla non violenza, alla mitezza, al subire le ingiustizie. Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi privare da ciò che vi appartiene? Quindi la vera giustizia del regno di Dio è patire ingiustizia, altro che compierla. Come Cristo sofferente, che dice la prima lettera di Pietro al capitolo 2, insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Ecco, è il messaggio che Gesù ci dà in Matteo 5, e concludo: io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti percuote la guancia destra, porgigli anche l'altra. A chi vuol portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu corrigli dietro e lasciagli il mantello. E se uno ti costringerà a camminare per un miglio, tu fanne due con lui. Ecco, il cristiano è chiamato alla non violenza. Il cristiano è chiamato ad essere vittima piuttosto che essere oppressore. Il cristiano è chiamato ad essere l'agnello mite, che si fa condurre anche dai suoi tosatori. Qui ci sarebbe una teologia da esprimere bellissima, magari Andrea Riseri, che in queste cose è un maestro, o Giovanni Pagliero, poi potranno intervenire e dirci qualche cosa. Mi fermo qui, 5 minuti di pausa, caffè o bagno e poi dopo.